Aristone Pisa.
Ciao a tutti amici e benvenuti a questa puntata straordinaria di Storia del Mondo, sempre qui da Roma, nella nostra capitale. Sono in via del Corso in questo momento, ve la faccio vedere. Vedete davanti a voi l'altare della Patria, inquadro dietro. È una via del Corso molto affollata perché in questo weekend di fine ottobre a Roma c'è il G20, l'incontro dei grandi eventi del mondo. Tant'è vero che anche ieri c'erano alcune strade bloccate, fermate delle metro ferme, chiuse, volevo dire, eccetera. Ora, ieri abbiamo avuto un piccolo infortunio perché non mi funzionava il ricaricabatterie portatile. Poi ho trovato dove era il problema: c'era un cavetto che non funzionava. Mi è bastato cambiarlo e poi ora funziona regolarmente. Per chi ha visto ieri la mia diretta su Tiberio, lo informo che a un certo punto, quando mancano 3 minuti alla fine, c'è un'interruzione dovuta appunto alla carenza di batteria, ma dopo neanche un minuto riprende per poi finire la mia discussione sull'imperatore Tiberio. Quindi, se non l'avete fatto, guardatelo con finire, perché comunque penso che sia molto interessante. Diciamo, chi l'ha visto mi ha dato ottimi riscontri. Ora io mi sto incamminando in via del Corso, stiamo facendo una diretta peripatetica, aristotelica, qualcuno direbbe. Mi sto recando in quella che secondo me è una delle vie più belle del mondo, via dei Fori Imperiali, perché a Roma, ragazzi, sentite, si sente il sapore della storia, il profumo della storia. E per chi è appassionato come me di storia, antica e contemporanea soprattutto, stare a Roma vuole dire ripensare ai luoghi dove camminarono gli imperatori romani, da Giulio Cesare ad Augusto, a Nerone, a Caligola, a Tiberio e a tutti gli altri. E quindi chiaramente c'è un'atmosfera molto molto particolare. Per essere sinceri, per chi non lo sapesse, la Roma imperiale sorgeva un po' più sotto il livello dell'attuale Roma contemporanea, però diciamo il luogo è comunque sempre lo stesso. Tant'è vero che ieri ho visitato lo stadio di Domiziano, o meglio ciò che ne resta, e che è a un livello inferiore rispetto all'attuale Piazza Navona, che riproduce nella sua topografia proprio lo stadio dell'imperatore romano Domiziano. Quindi oggi cerchiamo di parlare degli imperatori della dinastia Giulio-Claudia, dopo la puntata su Augusto, dopo la puntata su Tiberio di ieri. Oggi cominciamo a parlare di Caligola. Ieri, per chi ha visto la parte finale della mia diretta dal Circo Massimo, si parlava di Caligola, Gaio detto Caligola, che appunto succedette allo zio Tiberio. Era l'unico tra i figli di Germanico rimasto in vita, tra i figli maschi di Germanico. C'erano poi 3 sorelle, Agrippina Minore, che poi tra la madre di Nerone, c'era Drusilla, che lui amava moltissimo. Infatti si parla addirittura di un rapporto incestuoso tra i due, e poi Giulia Livilla, da non confondere con Claudia Livilla, che era la moglie di Druso Minore, il figlio di Tiberio. Ora, come vi dicevo ieri, Tiberio muore a circa 78 anni. Secondo alcuni l'avrebbe ucciso Caligola, che era ansioso di diventare princeps imperatore, soffocandolo con un cuscino. E fatto sta che nel testamento di Tiberio si parlava di due coeredi, i due nipoti, il figlio del fratello, il figlio del nipote germanico Caligola, Gaio, e il nipote figlio del figlio Druso minore, Tiberio gemello. Tiberio gemello era però più giovane di Caligola e conseguentemente Caligola, con un colpo di mano, fece annullare dal Senato il testamento di Tiberio, si fece dichiarare unico princeps anche grazie all'appoggio del prefetto del pretorio Macrone, che aveva sostituito Seiano, che, come vi dicevo ieri, venne giustiziato per tradimento con tutti i suoi partigiani, con tutti i suoi sostenitori. E quindi Tiberio gemello rimase in vita, ma diciamo detronizzato, privato del potere che invece il nonno voleva dargli. E poi più tardi, quando pretese di essere associato al trono, Caligola lo fece uccidere, accusandolo di tramare contro di lui, contro la sua persona. Caligola è considerato uno degli imperatori romani più negativi, regnò 3 anni e mezzo, neanche 4 anni. E perché Caligola viene ritenuto un imperatore così negativo, così così poco popolare, ma non è sicuramente dovuto al fatto che regnò male o governò particolarmente male o peggio rispetto ad altri colleghi. Fatto sta che Caligola voleva istituire a Roma una monarchia di tipo orientale, orientaleggiante. Trasformare quello che era un principato, una forma di governo formalmente non diciamo imperiale, ma dove il principe si veniva designato dal senato di volta in volta e la carica non era assolutamente ereditaria, anche se durante la dinastia Giulio Claudia furono i principi solo coloro che discendevano da Augusto, diciamo così, dalla famiglia Giulio Claudia. E però si voleva, come dire, evitare che si giungesse a un impero di tipo orientale. Ora io sono qui in Piazza Venezia, vi faccio vedere Palazzo Venezia, l'altare della patria, però vedete che non posso passare per via dei fori imperiali per via di un blocco dovuto a G20. Questa mattina c'è stata un'immagine sicuramente storica che vedeva tutti i 20 grandi leader del mondo davanti alla Fontana di Trevi di spalle gettare una monetina alle loro spalle, secondo l'uso che chiunque getti una monetina nella Fontana di Trevi tornerà sicuramente a Roma. E certo, mi viene da dire che forse organizzare il G20 a Roma, nel Ponte di Ogni Santi, in una città come Roma, che è una delle mete turistiche più frequentate del mondo, non sia stata una genialata. Prima volta che vedo Roma tornare ai fasti ante pandemia, e quindi chiaramente chiudere la città non era il caso, anche perché si danneggiano i turisti, nonché i commercianti e i ristoratori, già molto danneggiati dalla pandemia del coronavirus, del Covid-19 appunto. Ora, tornando a Caligola, di Caligola Svetonio e Tacito ci dicono tutto il male possibile. Si dice che avesse rapporti incestuosi con la sorella Drusilla, che amava profondamente. Questo potrebbe essere anche vero. Comunque Drusilla venne fatta sposare e morì prematuramente a 21 anni. Caligola cadde in depressione, tant'è vero che la divinizzò dopo la morte addirittura. Si disse addirittura che Caligola trasformò il palazzo imperiale in un bordello. Ora, questa sicuramente è una esagerazione, perché probabilmente ospitò nel palazzo imperiale mogli e figlie dei nobili, degli aristocratici romani, tenendole in una sorta di ostaggio per il timore che gli aristocratici organizzassero una congiura, un attentato contro di lui. Dobbiamo ricordare che siamo appena con Caligola al terzo princeps, al terzo imperatore di fatto, all'inizio del periodo imperiale, che più della metà degli imperatori romani morirono di morte violenta e non nel loro letto. Quindi certi sospetti, cioè, certe precauzioni, meglio dire, erano del tutto naturali all'epoca per chi rivestiva una carica così elevata. Ma perché si parla così male di Caligola? Perché probabilmente Caligola cercò di esautorare il Senato ancora di più di quanto non ne fecero Augusto e Tiberio medesimo. Voleva trasformare Roma in una monarchia, come vi dicevo prima, imperiale, di stampo orientale, ellenistico, eccetera, e questo chiaramente non poteva piacere al Senato, che vedeva venire meno il suo potere sempre di più. Circa le tre versioni sessuali di Caligola si è detto di tutto e di più, si è detto moltissimo. Un noto regista italiano, oggi molto anziano, Tinto Brass, gli ha dedicato anche un film Caligola con Malcolm McDowell nella parte di Caligola, che è stato addirittura vietato ai minori di anni 18 per le scene pornografiche da cui è composto, con cui è stato appunto girato. Si diceva che Caligola soffrisse di calvizie incipienti e quando camminava non voleva che lo si guardasse dall'alto dalle finestre, perché non voleva che vedessero che stava perdendo i capelli. Caligola ebbe più mogli e ebbe anche una figlia dall'ultima moglie, che se non ricordo male si chiama Milogna Cesonia. Ci furono degli attentati durante il principato di Caligola. Il più famoso è quello che vede coinvolto il generale Getulico, nonché le due sorelle ancora viventi, Agrippina Minore, futura madre di Nerone, e Giulia. E questa congiura venne scoperta, vi partecipava anche il vedovo, nonché cognato, marito della compianta Drusilla, venne scoperta per tempo, Getulico venne condannato a morte come il cognato, mentre vennero esiliate in quanto sorelle e componenti della famiglia imperiale, tanto Agrippina minore quanto Giulia di Villa. E comunque Caligola diciamo che scampò questo attentato, ma non scampò l'ultimo attentato, quello che venne ordito da un tribuno chiamato Cassio Chiarea, o meglio dai pretoriani, da una parte dell'esercito, probabilmente c'erano anche dietro aristocratici, ma colui che lo uccise fu Cassio Chiarea era un tribuno, si racconta che fosse oggetto degli scherzi, degli insulti, delle prese in giro di Caligola, e stanco di tutto questo Cassio Chiarea lo uccise e praticamente privò Roma di quello che le fonti ricordano come un tiranno. Il Senato lo condannò, diciamo così, alla damnatio memoriae, fu con Nerone, uno degli imperatori condannati alla damnatio memoriae. Però, come vi dicevo prima, dobbiamo prendere tutto questo molto con le pinze, perché molti imperatori romani, ricordati come dei folli, dei pazzi, Caligola, Nerone, Commodo, eccetera, molto spesso furono condannati dal Senato perché parteggiavano per il popolo, con il popolo, contro le elite senatorie. C'è un saggio molto bello di Massimo Fini, Nerone, 2000 anni di calunnie, che spiega molto bene questa cosa. Dice che non sempre la democrazia è il potere del popolo, quasi mai il potere delle lobby che influenzano chiaramente il governo di un paese, di uno stato o di un impero, come nel caso della Roma imperiale della dinastia Giulio Claudia. E quindi chiaramente un monarca, un princeps assoluto, illuminato, che aiuta il popolo, si fa benvolere dal popolo organizzando giochi, spettacoli, facendo donazioni di cibo, di cereali, eccetera, chiaramente, e che partecipa per il popolo contro le elite, non può piacere alle elite medesime, che quindi ne parleranno sicuramente male e non bene. E quindi, dal momento che gli storici come Tacito, come Svetonio, come Dione Cassio appartenevano a queste elite senatorie che venivano messe da parte, messe all'angolo dagli imperatori, chiaramente non ne parlavano bene molto spesso. E quindi questo è uno dei motivi per cui sia Nerone, sia Caligola, sia poi Commodo dopo, ebbero una stampa negativa, ecco, diciamo così. E Caligola, dobbiamo dire che dopo la morte di Tiberio, gli ultimi tre imperatori romani, Caligola, Claudio e Nerone, discendevano tutti e tre da Germanico, questo uomo che era ancora giovanissimo quando morì, a 33-34 anni, che era ben voluto dai soldati, dai pretoriani, da tutto il popolo, una specie di mix di una sintesi, un mix, come dicevo prima, tra uomo d'azione e uomo di grande cultura, lasciò un ricordo così forte che bastava essere un suo discendente per venire acclamato princeps dai pretoriani e dai soldati. Caligola era figlio di Germanico, e poi dopo Caligola chi poteva succedergli. Ora, qualche senatore pensò a ripristinare la Repubblica, ma alla fine furono i pretoriani ad acclamare il nuovo princeps, quindi il nuovo imperatore, uno dei fratelli di Germanico, Claudio. E quindi siamo al principato di Claudio. Claudio era considerato una specie di minus quam habens, per intenderci. Era zoppo, claudicante, molto balbuziente, non ebbe mai incarichi pubblici fino a Caligola, che lo nominò console, ma che non lo teneva comunque molto in considerazione, più di altri in princeps precedenti, ma non certo in grandissima considerazione. Quando tutta la famiglia di Caligola venne sterminata dai pretoriani, non solo Caligola stesso, ma anche la moglie, ma anche l'ultima moglie e anche la figlia che venne gettata, sebbene piccolissima, da poco nata, contro un muro, e Claudio temeva di essere assassinato, andò a nascondersi nel suo palazzo dietro delle tende, temeva di essere ucciso quando lo trovò un pretoriano e lo acclamò o principe seduta stante, e gli stessi pretoriani nella caserma che era situata in Roma, come vi ho detto ieri, fatta costruire da Tiberio, lo acclamarono nuovo imperatore. Claudio è passato alla storia come un buon imperatore, magari non molto deciso, magari non molto carismatico, ma era un uomo di studi, sebbene Augusto non lo considerasse, però venne fatto studiare, divenne uno storico, divenne una persona molto dotta ed erudita, e quindi amministrò anche bene, si circondò di liberti, cioè di schiavi liberati, a cui affidò l'amministrazione dell'impero, e quindi rinnovò la burocrazia imperiale, e per questo molti senatori lo criticarono, perché esautorò i senatori a vantaggio dei liberti medesimi, dei liberti che erano ex schiavi liberati provenienti dalle province. Ma Claudio è passato alla storia per due cose: uno, la conquista della Britannia, conquista già iniziata in passato già con Caligola, ma che poi venne culminata sotto il regno di Claudio, appunto, e poi per le sue mogli. Claudio aveva quattro mogli, le prime due sono dimenticate dalla storia, quelle più famose sono la terza e la quarta. La quarta fu Messalina, il cui nome è sinonimo di ogni perversione sessuale, e la quarta fu Agrippina Minore, e qui siamo alla Agrippina che tutti conosciamo, la figlia di Germanico, di Agrippina Maggiore, nonché la mamma di Lucio Domizio Enobarbo, che tutti conosciamo come Nerone. Ora, Messalina sposò Claudio giovanissima, ebbe due figli da Claudio, Britannico, chiamato così in onore della conquista della Britannia, e Ottavia. E però Messalina si dice che fosse una donna molto voluttuosa, molto più giovane di Claudio, si dice addirittura che si prostituisse nei lupanari di Roma gratuitamente per mero piacere, aveva molti amanti, addirittura si dice che sposò uno di questi in una sorta di rito misterico, metaforico, eccetera. E a questo punto Claudio, anche magari di malavoglia, fu costretto a metterla a morte, a far uccidere la madre dei suoi due figli. A questo punto Claudio doveva risposarsi, e chi poteva sposare? Si propose come sua quarta moglie la nipote, che era la figlia del fratello, Agrippina Minore, che tutti ricordiamo come Agrippina, in quanto la memoria della madre Agrippina Maggiore, sebbene protagonista di un saggio di Lorenzo Braccesi pubblicato dalla Terza, sebbene moglie di un eroe come Germanico, è conosciuta un po' solo dagli specialisti, dagli addetti alla storia, mentre Agrippina Minore, madre di Nerone, la conoscono un po' tutti, diciamo così, se non altro per il film, per il famoso film con Alberto Sordi di qualche decennio fa. E Agrippina, sebbene si trattasse di un matrimonio incestuoso, riuscì a sposare lo zio Claudio grazie anche a una dispensa del Senato, e a fargli adottare il figlio avuto dal primo marito, il primo marito che era Gneo Domizio Enobarbo, il figlio Lucio Domizio Enobarbo, che poi adottato da Claudio divenne Nerone, ed essendo più grande di Britannico, ecco che veniva piazzato davanti nella successione. Claudio morì quando Nerone aveva 17 anni, e si dice che venne avvelenato con dei funghi da Agrippina. Non si sa bene se la cosa sia vera o meno, se furono funghi avvelenati o funghi velenosi. Si racconta che Claudio, che era molto ghiotto di funghi, mangiò questi funghi velenosi o avvelenati, era molto appesantito, andò a dormire, però non morì perché vomitò tutto. A questo punto Agrippina, disperata, chiamò un medico suo complice, che con la scusa di stimolargli il vomito con una piuma, intinse questa piuma nel veleno, gliela mise in gola per farlo vomitare, e questo veleno lo portò alla morte. A questo punto ecco che diventa imperatore Nerone. Nerone diventa imperatore a soli 17 anni, pensate, 17 anni, oggi siamo in piena adolescenza, Nerone era l'uomo più potente del mondo e più ricco del mondo. Non dimentichiamo che Giulio Cesare era sì un grande generale, condottiero, dittatore a vita, ma era un uomo ricchissimo, che il suo patrimonio viene poi lasciato a nipote Gaio Ottaviano, poi Augusto, e che questo patrimonio passa di erede in erede, quindi ricchissimo, potentissimo, giovanissimo e anche di bell'aspetto, occhi azzurri, capelli biondo chiari, non è ancora grasso come può diventare in seguito, non ancora il doppio mento, la pancetta prominente, quindi è anche una persona, diciamo, di bell'aspetto, gradevole, eccetera. E i primi 5 anni del governo di Nerone sono passati alla storia come il cosiddetto quinquennio felice, in quanto Nerone, guidato dal filosofo Lucio Anneo Seneca, originario di Cordoba in Spagna, suo maestro, diciamo che Seneca fu per Nerone quello che Aristotele fu per Alessandro Magno, e dal prefetto del pretorio Afranio Burro e dalla madre dietro le quinte governò sicuramente bene. La madre cercava di governare l'impero tramite il figlio. Si dice che il senato si riunisse nel palazzo imperiale affinché Agrippina potesse assistere alle sue sedute dietro una tenda, cosa che non si era mai vista, cosa che non si era mai fatta, che non era mai stata fatta. Fatto sta che alla fine Nerone incominciò a entrare in disaccordo con la madre, con la mamma, e la mamma addirittura lo minacciò dicendogli che c'erano anche discendenti di Augusto, per esempio Britannico, pronti ad andare sul trono. Nerone si spaventò, pensò che la madre volesse ucciderlo, volesse complottare contro di lui, e fatto sta che durante un banchetto Britannico si sente male e muore. I nemici di Nerone accusano Nerone della sua morte. Altri storici, per esempio Massimo Fini, nel libro che prima menzionavo, Nerone, 2000 anni di calunnie, dice che Britannico era affetto da epilessia, potrebbe aver avuto una crisi epilettica mortale fatale. E Nerone sposò la figlia di Claudio Ottavia, una donna molto amata dai romani, però aveva una condotta di vita un po' libertina, essendo giovanissimo, con i suoi amici, travestirsi e uscire di notte per le vie di Roma in incognito a gozzovigliare, anche divenendo protagonista di risse, disordini, tumulti. E a queste gozzoviglie partecipava un certo Sabino Tone, sposato con una donna bellissima, Poppea Sabina, di cui ho parlato ieri. Poppea Sabina era la figlia di un partigiano di Seiano, di un seguace di Seiano, che venne ucciso quando Seiano venne messa a morte, e lei cambiò nome prendendo quello del nonno materno, Poppeo Sabino, per non essere coinvolta nelle malefatte paterne. Nerone si innamorò perdutamente di Poppea Sabina, mandò Sabino Tone, che poi sarà imperatore nell'anno 69 d.C., dopo la morte di Nerone, nell'anno dei tre imperatori, fino a quando Vespasiano riuscì a porre fine alla guerra civile, divenendo imperatore lui stesso e dando inizio alla dinastia Flavia, e mandò quindi Sabino Tone, sebbene fosse solo 26enne, a governare la Lusitania, l'odierno Portogallo, più o meno all'incirca. Ripudiò Ottavia, che mandò in esilio a Pandataria e poi fece uccidere, perché era sempre un pericolo per lui, perché era molto amata dalla gente e dal popolo, e sposò Poppea Sabina. Poppea Sabina viene ritenuta una delle donne più belle di Roma. Si dice che facesse il bagno nel latte d'asina per preservare la sua pelle e la sua bellezza. E Poppea Sabina era molto amica degli ebrei, non si convertì all'ebraismo, ma fu molto amica del popolo ebraico. Da parte sua Nerone invece si riteneva un artista, si riteneva un grandissimo artista, amava, componeva poesie sonetti, compose per esempio sonetti, poesie per la moglie Poppea Sabina, per i suoi capelli bellissimi, in onore della sua chioma bellissima. Amava cantare suonando la cetra, e si amava anche esibirsi in pubblico a teatro, e questo non piaceva ai senatori, che vedevano in questo un atteggiamento poco professionale, oggi diremmo poco degno di un imperatore, di un princeps. Amava recitare nelle tragedie di Sofocle e di Euripide, tragedie greche, come uno degli attori protagonisti, e quindi era un artista, cantava, recitava, componeva poesie. E ora, i suoi avversari ritengono, ci raccontano, che era negato per l'arte, ma che tutti lo applaudivano per il timore di essere, non dico derisi, ma di essere puniti, condannati a morte addirittura. Storici molto più obiettivi ci dicono che non era poi così cattivo, anzi era un uomo che amava l'arte, che amava la cultura, e era anche un discreto poeta cantante, non magari un Ovidio, un Catullo, un Petronio Arbitro, un Seneca come filosofo, però era un uomo di cultura sicuramente, e partecipò anche, era molto abile nel guidare i carri, trainati da cavalli, e guidava anche carri trainati da 10 cavalli, e per fare questo bisognava avere, per poterli governare, una certa abilità e una certa sensibilità. Visitò la Caia, la provincia greca della Caia, partecipò alle Olimpiadi e qui vinse tutte le gare, ma molto probabilmente perché gliele fecero vincere. E il suo tour in Grecia fu l'unica avventura fuori Roma che si concesse Nerone. Nerone si trovava ad Anzio, nella sua villa con la moglie Poppea. 4 d.C. scoppia il grande incendio di Roma. Inizia dal Circo Massimo, dove ieri mi trovavo e che vi ho inquadrato, probabilmente una lanterna cade in uno dei negozi sotto le arcate del circo, scoppia l'incendio. Dobbiamo sapere una cosa, e cioè che Roma, è vero che Augusto disse ho trovato Roma di mattoni e l'ho lasciata di marmo, ma è vero parzialmente, Augusto fece costruire importanti monumenti di marmo, ma le case erano per lo più costruite con il legno era ancora il materiale predominante negli edifici di Roma, e le vie erano molto strette, molto tortuose, e quindi gli incendi erano molto frequenti, tant'è vero che Augusto aveva creato un corpo di vigiles, di vigili del fuoco, che avevano compito di girare durante la giornata per evitare che scoppiassero incendi, e di notte di girare sempre, ma anche di svolgere funzioni di polizia locale, polizia urbana. Ce ne parla Alberto Angela nella sua trilogia sull'incendio di Roma, siamo al secondo volume, dove ci appunto prende come spunto due vigili di Roma realmente esistiti e ci accompagna con loro per le vie di Roma nel giorno prima dell'incendio e nel giorno dell'incendio, e ci spiega tutto questo che vi sto riassumendo. Scoppia l'incendio, non si riesce a fermare. Ora, l'unico modo per fermare l'incendio era abbattere edifici, perché per creare un muro contro le fiamme. Nerone non era a Roma, come dicevo prima, quando scoppia l'incendio, torna poi a Roma quando il suo palazzo viene minacciato, ordina di abbattere dei palazzi per arginare le fiamme dell'incendio. Dopo 6 giorni sembra che l'incendio si sia arrestato, ma poi riprende. Insomma, ci vuole una settimana circa perché le fiamme smettono di divorare Roma. Roma era divisa in 14 quartieri, 7 distrutti del tutto, 3 distrutti per lo più, solo 4 si salvarono. E quindi uno dei motivi per cui i monumenti della Roma Augustea non ci sono giunti fino ad oggi è perché furono distrutti dall'incendio, durante l'incendio di Nerone. E ricordiamo, sono rimasti sicuramente il Pantheon, che era stato fatto costruire da Marco Vizzagno Agrippa, grazie anche al restauro dell'imperatore Adriano. E oggi sappiamo tutti che ospita le tombe dei primi due re d'Italia e di un grande poeta, pittore rinascimentale, quello fu Raffaello Sanzio da Urbino. Comunque, Nerone, in molti accusarono Nerone di avere lui voluto l'incendio. I suoi più terribili avversari dichiarano che mentre Roma bruciava, e lui cantava con la sua cetra Troia in fiamme, distruggerò Roma per rifarla più grande e più bella, qualcuno dice che avrebbe sostenuto, che avrebbe detto, però diciamo che è improbabile che Nerone abbia voluto incendiare Roma. Nerone era molto amato dal popolo, era amatissimo dal popolo, e lo fu ancora dopo la sua morte per suicidio, si suicidò con l'aiuto di Liberto Faone. Perché era molto vicino al popolo, fece una importante riforma monetaria, fece importanti donazioni al popolo anche di cereali, quindi alimenti, cibi, vivande, organizzò spettacoli, manifestazioni pubbliche a cui il popolo poteva prendere parte gratis, fu abilissimo in quello che oggi chiameremo pubbliche relazioni, public relation. E dal momento che l'incendio lambì il suo palazzo, la cosiddetta domus transitoria, è improbabile che colui ad appiccare l'incendio. Si discute di chi fu il responsabile. Alberto Angela ritiene che sia nato per motivi, per cause accidentali, che non ci fu una congiura. Qualcuno ha ipotizzato che fossero stati gli aristocratici poi autori della congiura di Pisone. Qualcuno parla dei cristiani. Nerone comunque trovò nei cristiani un capro espiatorio per dare loro la colpa dell'incendio di Roma. Faccio un passo indietro. Nerone, per il timore di essere dalla mano padre esautorato pensò di eliminarla. Dopo la moglie, Ottavia eliminò anche la madre. Quindi uxoricida nel caso di Ottavia e matricida nel caso di Agrippina minore. Finse di volersi riappacificare con la mamma la invitò da lui, la mamma era su una nave, la nave affondò, forse perché speronata appositamente dalla nave militare o perché diciamo danneggiata apposta perché affondasse, però Agrippina nuotò fino alla riva e si salvò. Quando Nerone lo venne a sapere, chiese l'aiuto a Fannio Burro, prefetto del pretorio, il quale gli disse che i pretoriani mai e poi mai avrebbero ucciso la figlia di Germanico, e quindi pensate un po' come Germanico era ancora popolare a quei tempi, e quindi chiese l'aiuto dei marinai che si recarono da Agrippina e la uccisero, e la leggenda racconta che lei mostrò il suo petto e la sua pancia e le disse di colpirla proprio lì perché è lì che Nerone era nato. È una leggenda, può essere vero come non essere vero, però chiaramente è indice del fatto che i rapporti fra la mamma e Nerone erano veramente ormai alle strette. Ora torniamo all'incendio di Roma, e Nerone trovò nei cristiani un capro espiatorio. Ecco Nerone infatti che inizia la prima persecuzione contro i cristiani, e secondo la tradizione fu in questa persecuzione che persero la vita gli apostoli più importanti e famosi, cioè Paolo e Pietro, Pietro e Paolo. Pietro crocifisso a testa in giù sul Colle Vaticano, dove oggi sorge la Basilica di San Pietro dell'Appunto Vaticano, seppellito lì in una necropoli, perché dove oggi sorge San Pietro sorgeva una necropoli che ospitava sia tombe cristiane sia tombe pagane, e la cui tomba venne ritrovata secondo gli archeologi durante il papato di Pio XII negli anni 30 del XX secolo, e oggi si può diciamo ammirare. Mentre Paolo sarebbe stato ucciso non tramite crocifissione perché era cittadino romano, ma decapitato con un colpo di spada. Ci parla di questo per esempio chi ha visto il film Quo Vadis, dove Nerone viene interpretato da Peter Ustinov, ricorderà questi avvenimenti narrati anche nel film appunto Quo Vadis. Cristiani ad appiccare l'incendio di Roma, Alberto Angelo lo nega. Sicuramente i cristiani erano una setta religiosa appena nata, e come in tutte le sette religiose ci sono sempre esponenti più radicalizzati di altri, soprattutto all'inizio, ed è sicuramente possibile, anzi quasi certo, che alcuni cristiani praticamente radicali esultarono per l'incendio e per la distruzione di Roma, dissero che Roma aveva avuto ciò che si meritava, era bruciata per i suoi peccati, e quindi forse questo è uno dei motivi per cui si diede la colpa ai cristiani facendo di loro un capro espiatorio. Qualche storico, anche Massimo Fini, adombra la possibilità che l'incendio potesse essere nato in seguito alla cospirazione di una frazione, di una fazione estremista di cristiani, però siamo sempre sul campo della mera possibilità, della possibilità relativa, senza avere certezza assoluta, senza che ci sia alcuna certezza assoluta sul caso a riguardo. E fatto sta che i cristiani con Nerone iniziarono ad essere perseguitati, vennero imprigionati, chi abbiurava veniva liberato, chi non abbiurava veniva crocifisso, a volte incendiato come una torace umana e via dicendo. E uno dei motivi per cui gli storici ci hanno tramandato, storici cristiani, un'immagine così negativa di Nerone è anche perché fu il primo persecutore dei cristiani, ed è questo anche uno dei motivi per cui ci hanno tramandato un'immagine invece buonissima di Costantino, che anche lui fece uccidere la moglie, il figlio, il cognato, il suocero, quindi non è che fosse immune da peccati, ma però secondo la tradizione liberalizzò la fede cristiana con l'edito di Milano qualche secolo dopo, nel 313 d.C. e poi egli stesso si convertì. Sua madre Santa Elena fu la prima archeologa della storia, dice che ritrovò a Gerusalemme i resti della vera croce. Quindi anche la cattiva stampa di cui Nerone ha goduto è dovuta al fatto che poi il cristianesimo si affermò come la religione dominante dell'impero nel 380, 300 anni dopo Nerone divenne la religione ufficiale dell'impero, e quindi Nerone come primo persecutore dei cristiani chiaramente ebbe una fama bruttissima. Nel frattempo Nerone aveva ucciso la moglie Poppea Sabina, che si diceva incinta, dandole un calcio nella pancia. Anche qui non è si sa bene se si tratta di una leggenda o di verità. Sposò una terza donna, Statilia Messalina, più vecchia di lui. Si dice che, per esempio, conobbe un eunuco sporo che era molto simile, molto somigliante alla moglie, che lo fece vestire da donna e che ebbe rapporti con lui omosessuali. Sono tutti gli avversari di, diciamo, Nerone, che ne parlano in modo così, così negativo. Intanto Nerone diventa sospettoso, viene sgominata una congiura, la congiura di Pisone, a cui presero parte molti aristocratici, che verranno tutti poi arrestati grazie alla velazione, se non ricordo male, di un servo e di uno di questi, diciamo, congiurati. Vennero tutti arrestati, uccisi. Seneca fu costretto a uccidersi tagliandosi i polsi, le vene dei polsi, perché non era tra i congiurati, ma sapeva della congiura e rimase zitto. Anche Petronio Arbitro, l'autore del Satiricon, venne, e che è uno dei protagonisti del film e del romanzo, ma io parlo del film perché è più facile che gli spettatori guardino, i miei spettatori abbiano visto il film piuttosto che letto il romanzo, Quo Vadis, dove uno dei protagonisti, anche lui si suicida per ordine dell'imperatore Nerone. Diventa molto sospettoso, fa uccidere, allontana tutti i generali che ritiene possano essere per lui un pericolo, e a questo punto chiaramente Nerone paga per tutti i suoi errori e scoppia una rivolta nelle Gallie, e a questo punto il generale, il governatore di quella che oggi è la Spagna mediterranea, Galba, viene acclamato imperatore dai soldati. Galba rimane però in attesa, il senato lo conferma imperatore e dichiara Nerone nemico pubblico, lui marcia verso l'Italia, Nerone si sente perduto, si rifugia nella villa fuori città di Liberto Paone e lì gli chiede di aiutarlo a suicidarsi. Quale artista muore con me? Pare che Nerone abbia decantato, abbia declamato quando si toglieva la vita. Alcune leggende dicono che Nerone non morì, ma che fuggì nelle province romane e sentire di avere visto Nerone in vita alla diretta, ecco, è ritornata, sta sparendo con tanti figli a Gerusalemme. Va bene, e quindi finisce il principato di Nerone nel 68 d.C., nel 69 d.C. saranno dei tre imperatori, Galba, Ottone e poi Vitellio, ci sarà una guerra civile, e poi riuscirà a pacificare Roma Vespasiano, un generale che sotto Nerone era impegnato a reprimere la rivolta scoppiata in Giudea. Sotto Nerone ci furono rivolte sempre in Italia, conquistata da Claudio, sia in Giudea, anche perché Nerone aveva nominato un pessimo governatore, e quindi facendo sì che i giudei si ribellassero a lui, si rivoltassero a lui, e Vespasiano prende il potere ed è il primo, diciamo, imperatore che non appartiene alla dinastia Giulio Claudio, ma è un soldato, era di famiglia chiaramente altolocata, e dà inizio alla dinastia che comprenderà, oltre a Vespasiano, anche il figlio Tito e anche Domiziano. Vespasiano sarà colui che fece costruire il Colosseo vicino a una statua che si chiama così, cioè si chiamava Anfiteatro Flavio, ricordato come Colosseo perché vicino al Colosseo, all'Anfiteatro Flavio, o meglio, si trovava una gigantesca statua di Nerone chiamata il Colosso. E un'ultima cosa, dopo l'incendio di Roma, Nerone fece ricostruire la città, migliorando la sua, diciamo, architettura, facendo costruire vie più larghe, più ampie, e si fece costruire vicino all'odierno Colosseo un grande palazzo, la Domus Aurea. La Domus Aurea neroniana, recentemente ristrutturata, un palazzo bellissimo, con affreschi bellissimi, una vera e propria reggia, dove lui pensava magari di ospitare anche per spettacoli, per manifestazioni, lo stesso popolo, con giardini immensi. E questa reggia venne poi lasciata abbandonata dopo Nerone, venne interrata, venne riscoperta inizialmente nel Rinascimento, poi dopo ristrutturata, oggi è visitabile, c'è un percorso apposito che si può fare per chi viene a Roma della Domus Aurea di Nerone, della Domus Aurea neroniana, e ci sono qualche affresco è ancora rimasto, per lo più però dopo l'interramento, metri di terra che l'hanno sepolta e interrata, non è più facile immaginare la sua bellezza di un tempo. Abbiamo finito con la dinastia Giulio Claudia. Se voi, chi vuole, può rivedersi consecutivamente le tre puntate, la prima su Augusto, la seconda su Nerone e la scusate, su Tiberio Claudio Nerone Tiberio, e la terza su Caligola Claudio e Nerone, per avere un quadro dei primi 5 imperatori di Roma. E sicuramente continueremo con la storia romana anche in seguito, quando tornerò a Roma, sicuramente presto. Grazie a tutti, buona domenica e a presto. Ciao a tutti.